On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi ci porterà a Sofia. Una puntata particolare quella di quest'oggi. Una puntata in cui dopo l'annuncio di domenica scorsa entreremo nei dettagli di quello che è il primo viaggio organizzato da On the Road e da Radio Popolare. Viaggio che come meta ha proprio Sofia. Un viaggio, quello a Sofia, che lo diciamo subito, è una coproduzione On the Road barra Ratka Piratka, e non è un caso che qua in studio abbiamo il guru di Ratka Piratka, dottor Giulini.
Ciao, buongiorno. Claudio, buongiorno a tutti. Non è un caso che cominciamo con le melopee gitane, e se qualche ascoltatore nazionalista bulgaro è in linea, credo che dirà: ma cosa fanno? Vanno a Sofia e ci metto subito gli zingari in linea.
Sì, perché ovviamente le musiche gitane saranno uno degli ingredienti principali di questo nostro viaggio a Sofia. Diamo subito due coordinate per chi se lo fosse perso: la meta, l'abbiamo detto, a Sofia, ma non solo Sofia, e poi vi spiegheremo perché non solo Sofia. Quando? Il 7, l'8, il 9 e il 10 giugno. Voi direte: c'è tempo? Sì, c'è tempo, però noi vogliamo chiudere le iscrizioni subito, adesso, entro il 10 di aprile, e poi vi spiegheremo anche il perché. Quindi, se siete dell'idea di venire con noi, una ventina di persone, Paolo, 15,
sì, il numero giusto,
tra 15 e 20, non di più, anche perché ci piace
sia per stare bene insieme che per poter visitare un po' in maniera più agevole i diversi luoghi che proporremo nel viaggio, appunto, dei primi di giugno.
Avete sentito, siamo in tempo di crisi, Radio Popolare ha un buco di 270 milioni di euro, no, l'abbiamo spiegato, c'è qualcuno che ci urla nel manico, ovvero i colleghi di un noto quotidiano. La radio ha un problema economico, nulla di irreparabile, un qualche cosa che contiamo di risolvere anche con il vostro aiuto e mettendo in campo una serie di iniziative, tra cui questa, quella dei viaggi di Radio Popolare. Non è un caso che su un costo per questo viaggio di 600 euro, 100 euro sono una tassa che vanno in tasca a Radio Popolare. E quindi abbiamo già detto il costo del viaggio, che è di 600 euro, è così composte: sono 100 euro per Radio Popolare, se quindi sono 15 persone, 20 persone, saranno 1.500-2.000 euro che andranno a colmare questo disavanzo clamoroso di 270 milioni di euro.
Esatto, grazie alla Bulgaria e al viaggio in Bulgaria.
Ecco, no, ripeto, una delle tante iniziative che vogliamo mettere in campo. 100 euro vanno così. Noi non siamo un'agenzia di viaggio,
assolutamente no,
c'è bisogno che ci si dia una mano, qualcosa lo facciate anche voi, per esempio.
Però possiamo consigliarvi dei costi, esatto, per quanto riguarda per esempio raggiungere Sofia con delle situazioni economiche più possibili, per cui un volo.
Guarda,
che
se
è fatto in anticipo,
io me lo sono fatto il biglietto, Paolo, ho fatto il biglietto l'altro giorno, l'ho pagato 87 euro.
Ah.
Ho pagato 87 euro con una compagnia aerea low cost, voi telefonate qua in radio.
Vi sapremo anche dire quali,
esatto,
sono poi là.
Vi diamo già una mail di riferimento, che è santambrogio@radiopopolare.it, è la mail di Anna, che risponde al telefono 02 39 24 14 04 per tutte le delucidazioni del caso. santambrogio@radiopopolare.it oppure 02 39 24 14 04. Dicevamo, 100 euro vanno a Radio Popolare, calcoliamo circa 100 euro per il volo, e per quello che vi diciamo di farlo entro il 10 di aprile, perché il prezzo rimane più o meno quello. Le altre 400 euro vanno per i pernottamenti, le prime colazioni, le cene e gli spostamenti interni.
Assolutamente. Bisogna dire appunto che questo, il fatto che non siamo un'agenzia di viaggio, implica che chi si assume appunto l'onere di prendersi il biglietto aereo, che sta in quei margini di costo, se fatto nei tempi debiti, chiaramente l'appuntamento ce lo daremo a questo punto partendo dall'aeroporto di Sofia.
Certo, il meeting point ufficiale per tutti sarà all'aeroporto di Sofia, poi se si vola tutti sullo stesso aereo probabilmente ci si vede anche a Bergamo, perché è molto
il diciamo volo che quella, consigliamo... quello che consigliamo parte proprio da Orios Air.
Al serio, e quindi anche se il meeting point ufficiale sarà in quel di Sofia. Prima di raccontare qualcosa delle città e alcune delle cose che andremo a fare assieme a Sofia il 7, l'8, il 9 e il 10 giugno, io direi, Paolo, ci ascoltiamo un brano della Chaga Band, perché noi se non la Chaga Band nella sua splendida formazione, però alcuni musicisti che compongono la Chaga Band, avremo modo di vederli giocare in casa.
Assolutamente sì, poi organizzeremo magari un incontro con questi con cui ho già parlato, sono molto contenti di sapere di questo incontro con eventualmente con gli ascoltatori della radio che vengono in visita a Sofia. Tenete conto che i musicisti della Chaga Band sono proprio chi bulgaro, chi gitano di origine, ma tutti assolutamente 100% abitanti di Sofia e portano con sé le tradizioni musicali anche di quella città.
Movilo?
Andiamo con Movilo, che però è un po' una meticciata.
Dusinha buzigny, a massinha gestoca, me resto mangueta e garra vestu roda, tu chaye roda, camame tu chaye dicro.
Dal 1990 ad oggi la città di Sofia sta subendo una metamorfosi che sembra non avere fine. La transizione dal comunismo al consumismo è stata foriera di mille sogni. Per ora si sono perse le certezze e sono nate speranze che spesso rischiano di ridursi a miraggio. Qualche esempio: il marchio Geox campeggia di fronte al palazzo presidenziale. Le scarpe respirano agli stessi prezzi italiani, inarrivabili per chi continua a lucidare vecchi stivali. Per trasformare i sogni in realtà ogni scorciatoia appare percorribile, a partire dal tentativo di trasformare antiche tradizioni in business. Qualcuno si lancia nella produzione delle icone, i modelli da cui prendere spunto non mancano, visto che la cripta della cattedrale monumento dedicata ad Aleksander Nevskij, ideata a cavallo tra il XIX e il XX secolo per commemorare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate russe, ospita una incredibile raccolta di icone provenienti da tutte le regioni del paese. Altri recuperano gli antichi metodi di massaggio dei pastori transumanti e quelli più ruvidi dei briganti dei Balcani per aprire ruspanti studi di fisioterapia. Un amico di Radio Popolare, Bojko Petkov, invece è un apprezzato produttore musicale che, partendo da ataviche tradizioni musicali, ha partorito per esempio un nuovo sound che potremmo definire Balkan Lounge, una musica fatta di clarini e gaide, che poi sono le cornamuse di quelle parti, percussioni indiane e un soffio di elettronica che miscela vecchi sapori e mood contemporanei. Per le sue creazioni Bojko può avvalersi di un moderno studio di registrazione, ma se non si dispone di spazi adeguati a Sofia non ci si arrende. Spesso è prassi riconvertire vecchi monumenti in attività commerciali. Così un baretto dagli splendidi lampadari Liberty può essere ricavato all'interno di un'ala dell'antico Palazzo Reale, già sede del CONAC, il Tribunale Turco. Travagliata la storia di quella che oggi è l'Art Club Museum. In origine era una chiesa, poi trasformata in bagni dai turchi. Successivamente è diventato un museo archeologico, mentre ora è un bar aperto 24 ore su 24. Un'ala della Libreria Nazionale è invece diventata una discoteca dalla colonna sonora molto mainstream. Si chiama Bibliotecata. Una volta si ballava con gli scaffali dei libri a vista. Oggi, dopo una discutibile ristrutturazione, sfoggia un look orientaleggiante con tanto di sushi bar. Se invece si vuole cenare con attori e registi, si può provare a prenotare un tavolo in un ristorante che non so se c'è ancora, adesso Paolo ti chiedo conferma, una volta eravamo andati al ristorante del quarto piano del Teatro Nazionale Ivan Vazov, il maggiore teatro di prosa della Bulgaria, eretto in stile neoclassico da due architetti viennesi nel 1907. Ecco, questa miscela di antico e ultramoderno è una delle caratteristiche di Sofia e sarà uno degli elementi che andremo a scoprire durante questo viaggio. Partiamo da quel ristorante in cima teatro, c'è sempre.
È il Teatro Nazionale Ivan Vazov, e chiaramente avere accesso a quel posto, che sono coloro che frequentano il teatro, per cui sono soprattutto gli artisti, perché sanno che si entra da un ingresso laterale non facile da individuare, e quando si entra si ha addirittura la sensazione di essere fuori posto, perché se non sei uno che va lì a lavorare dici ma cosa, dove vado, in che corridoio finisco, e a un certo punto si prende un grandissimo ascensore di quelli che sono adibiti per trasportare gli oggetti di scena e si arriva a questo quarto piano con una strana sensazione di essere da una situazione proprio lavorativa, ma che poi ti riporta ad addobbi di 150 anni prima, in una struttura che praticamente si inserisce con un'ottima cucina, tra l'altro, e un'atmosfera molto interessante.
Una birretta lì?
Anche un bicchiere di vino, perché hanno del buon vino.
Hanno del buon vino. Ecco, su questo volevo chiederti una riflessione, Paolo. Accennavo prima a questo misto tra vecchio e nuovo, una realtà che spesso si prova nei paesi dell'ex cortina di ferro, della serie vorrei ma non posso, o cerco di recuperare tutto quello che ho perso negli anni in cui c'era il comunismo. Sotto questo punto di vista, Sofia ha qualche lustro, dalla caduta del muro a che punto è?
Beh, c'è una grandissima corsa, soprattutto io devo dire che rilevo negli ultimi anni una grande corsa all'adeguamento dello stile architettonico, per cui ci sono dei giovani architetti, una generazione di trentenni, che vengono presi in considerazione tra l'altro dagli imprenditori locali nelle costruzioni e che stanno proponendo progetti estremamente interessanti, che sono, tra l'altro, possiamo andare a vederne uno, c'è questa famosa una costruzione straordinaria, tutta in mattoni rossi, che si erge sul palazzo, si erge di fronte al Parco Sud della città, che è spuntata nel giro di qualche mese, miracolosamente, con una rapidità di ingaggio, di lavoro, che va assolutamente vista, perché dal punto di vista architettonico è proprio un esempio della modernità un po' newyorkese, in un contesto un po' invece, appunto, che lascia ancora di fronte tutti questi casermoni del socialismo reale come proscenio. Ma poi c'è questa grandissima spinta inserire locali, come dicevi tu, in strutture che sono strutture appunto un po' in disuso, anche addirittura in luoghi che vengono abbandonati un po' come situazioni di teatri di periferia un po' andati, ma che però vengono recuperati da questi giovani molto. Devo dire, c'è una grandissima vivacità sia in termini di fantasia che in termini di produzione di idee di una generazione che sono i 20-30 anni. Questa generazione qui è molto mobile a Sofia.
Abbiamo detto più volte di Sofia come una città meticcia, una città nel cui centro, a poche centinaia di metri, si trovano chiese cristiane, una sinagoga, una moschea, ma il meticciato che fa di Sofia una sorta di città di frontiera è veramente un qualche cosa riscontrabile in molti elementi. Ultimo, ma non ultimo, anche il... semplicemente le scritte che ci sono sulle vie, se non ci vai accompagnato da qualcuno è un casino.
Ma adesso gli hanno fatto un mazzo alla municipalità di Sofia, a tutte le municipalità bulgare, perché col fatto dell'Unione Europea hanno praticamente obbligato ad adeguare le grandi vie, le principali hanno la scritta in cirillico e la scritta in latino ormai.
Però se ti perdi nelle viette, quelle belle, lì è ancora un casino.
Devo dire che Sofia ti offre però, da questo punto di vista, una cosa straordinaria che poche città hanno così agevole. Se tu ti perdi in qualsiasi vietta e allunghi la mano sulla strada, la macchina gialla si ferma sempre, è facilissimo trovare taxi, costano pochissimo, e dici portami in quel punto, che basta dici il nome di un albergo e ti portano lì, non ti puoi perdere.
Quindi una città tra Oriente e Occidente, tra comunismo e capitalismo, tra passato e futuro, una specificità esaltata, come dicevamo poc'anzi, da una lingua il cui alfabeto cirillico, creato dai santi Cirillo e Metodio nel secolo IX, rende quasi impossibile la comunicazione, un alfabeto che diventa nei cartelli stradali e nelle insegne un marchio originale che si intreccia con policromi segni urbani che arredano le strade di Sofia. Dalle pareti delle case spuntano infatti vecchie icone dell'ex regime che si mischiano con i feticci di un mondo per troppi anni visto solo al cinema. Bassorilievi in marmo e insegne della Coca-Cola, statue in bronzo e hamburger di plastica, un profluvio di cartelloni pubblicitari dove spesso troneggiano immagini dove l'erotismo è più che accennato. Questa sorta di malattia che cerca di riprodurre l'Europa clonandone luoghi e loghi non ancora ha intaccato il mercato delle donne, che è una zona fitta di commerci, un susseguirsi di bancarelle dove si vendono prima di tutto verdura e frutta, mele rosso fuoco, barbabietole e verze taglia XXL, noci già sgusciate, tutta merce che una volta è in esclusiva per le strade, per le tavole dei più ricchi fratelli sovietici. E poi un'incredibile quantità di caschi di banane, il frutto del desiderio, perché durante il socialismo reale per averne una bisognava sottoporsi a code chilometriche. Ma anche oli ricavati dai semi più disparati, miele, lonza affumicata, paprika dolce, sale speziato e mazzi di erba di San Giovanni che grazie a virtù collaterali è spacciata come il Viagra bulgaro, orecchini di malachite e collane d'ambra, scacchi intagliati e collezioni di carte telefoniche, colbacchi con la stella rossa e tovaglie ricamate e ancora abiti venduti a peso, cinghie di trasmissione, campanacci, saponette al catrame, pesciolini fritti. Le stradine laterali pullulano di bistrò che sono un vero museo enogastronomico, dove vengono custodite tradizioni culinarie antiche di secoli. Nelle adiacente quartiere Solny Pazar, che ospitava il vecchio mercato del sale, c'è il nostro preferito, si chiama Krechma Sandoido, pronunciato giusto?
Sandoidok.
L'insegna inganna perché da fuori più che una trattoria sembra una copisteria, ma basta aprire le porte per calarsi in un universo parallelo. In una superficie di pochi metri quadrati si accatastano un grande bancone su cui fanno bella mostra decine di salsicce, 5 tavoli, un pianoforte e persino un vecchio paio di sci in legno. Alle pareti una scritta riassume la filosofia del locale: una montagna non si incontra mai con un'altra montagna, due bicchieri si incontrano sempre. Alcuni quadretti a tempera raffigurano gli avventori abituali che è facile riconoscere seduti mentre, brandendo giganteschi bicchieri, sorseggiano limonate verace o calici di Mavrut, un vino della zona di Plovdiv. Prassi impone che un paio di loro si alzino in piedi e si approprino di chitarra e fisarmonica e rileggano per l'ennesima volta canzoni senza tempo. Un viaggio a Sofia equivale a una immersione nei profumi. Sofia ha la fragranza dell'ippocastano e non è una sorpresa se si tiene conto che la città è immersa nel verde. Basti pensare che oltre a grandi parchi cittadini dispone anche di una montagna tutta sua. È il monte Vitoscia, alto più di 2000 metri, sulle cui pendici si inerpicano i quartieri sud-occidentali della città. Coperto di neve nei mesi invernali, Sofia è una delle poche capitali al mondo dove si può uscire di casa con gli sci in spalla e raggiungere una pista con un mezzo di trasporto urbano. Nei caldi mesi estivi diventa un fresco rifugio per i suoi abitanti. Ed è proprio sulle pendici del Vitoscia, a 8 km dal centro di Sofia, che sorge una sorta di cinecittà bulgara. Ideata nel 1962 come una vera e propria città autosufficiente, sorge su più di 100 ettari accanto al villaggio di Bojana, titolare di una splendida chiesa risalente al 1100. Negli anni del regime socialista occupava circa 1900 persone, ma allora erano dipendenti anche gli attori. Oggi, anche se il libro paga interessa meno di 190 addetti, tutti tecnici, la Bojana Film sta vivendo un grande rilancio perché sono in crescita le produzioni internazionali, europee ed americane, che portano qui i loro set beneficiando di un notevole abbattimento dei costi. Qui tra l'altro hanno girato le loro pellicole Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Roger Corman, e compositori come Louise Bacalov, Ennio Morricone e Pino Donaggio hanno registrato colonne sonore avvalendosi di studi e orchestre locali. È sempre qui che sono stati girati alcuni spezzoni dello sceneggiato televisivo La Piovra 7, ed è in questi studi che Ermanno Olmi ha girato Il mestiere delle armi. Tra gli attori hanno lavorato a Bojana anche Catherine Deneuve, Christopher Lambert, Valeria Golino e Derry Lanna. Adesso io non posso garantirvi che durante il nostro viaggio incontreremo Derry Lanna uscire dal bistrò dove siamo andati a bere un bicchierino, però...
Beh, continua l'attività di Bojana, è un'attività molto intensa ed è pieno, veramente pieno di produzioni, come tu stavi dicendo, ed è possibile, anche perché no, incontrare in quelli che sono un po' i locali di Sofia più frequentati, più alla moda, incontrare anche qualche
attore. Sì, l'attore che meno ti immagineresti di trovare
assolutamente
sì. A Sofia.
Anche l'attrice.
A proposito di cinema, se guardiamo il rovescio della medaglia, io vorrei dedicare uno scampolo di questa puntata di On the Road a una nostra grande amica, un'amica di Radio Popolare, perché è anche venuta a trovarci qua negli studi di Radio Popolare. Dicevamo del cinema internazionale che viene fatto a Sofia, ma in passato, in particolar modo negli anni del socialismo reale, c'era una grande passione per il cinema italiano e lunghe code di persone si accalcavano nell'unica sala dove venivano proiettate le pellicole italiane. Pellicole che si avvalevano, per quanto riguarda della traduzione, della nostra amica.
Sì, sì, assolutamente. Nelly Cervenusheva ha cominciato intorno ai 25 anni già a studiare l'italiano alla perfezione, a tal punto che era lei che praticamente veniva sempre chiamata ogni volta arrivava una pellicola. Chiaramente io ho fatto ancora in tempo, nei primi anni 90, a vedere questa modalità di tradurre il film in simultanea con la persona seduta a mezzo palco, oppure in alcune sale un pochino più raffinato dove c'è la sala di proiezione, e con il microfono in mano tradurre voce maschile e femminile indipendentemente dal genere, e comunque stare lì a tradurre tutto il film, compreso titoli e sottotitoli.
Nelly era venuta in Italia in un'occasione speciale, Paolo.
Sì, è venuto in Italia tra l'altro a trovare noi qui in radio, abbiamo avuto ospite per presentare il suo film, è stato anche premiato a Roma, poi è passata assolutamente da Milano perché voleva venire qui a Radio Popolare, e insieme al regista Teddy Moskov abbiamo avuto una bellissima, due ore bellissime sia per vedere il suo film.
Ecco, tu parli di suo film, per chi
che
non l'avesse
film molto
seguito,
particolare.
Di che cosa si tratta?
Si tratta, Teddy Moskov è questo regista, diciamo un po' lo trailer, se si può dire, bulgaro, perché è un regista pugliese, soprattutto si è occupato di teatro, si occupa tuttora di teatro, e un intellettuale bulgaro molto riconosciuto nell'ambiente artistici e della cultura, e anche prodotto dei film o delle serie televisive. È sposato con un'attrice straordinaria che lo sostiene, ma in questo caso ha avuto un'idea, ha modulato un'idea molto particolare. Nelly, nonostante parlasse così bene italiano e traducesse tutti i film di Pasolini, di Fratelli Gerdi, Fellini, fino a Monicelli, che poi ha potuto incontrare a Roma, Ettore Scola, e nonostante questo suo grande talento e questa conoscenza dell'italiano, non si era mai recata in vita sua in Italia, non le avevano mai dato il permesso le autorità di uscire dal suo paese allora, e l'idea di Teddy Moskov è stata: ma sai cosa facciamo? Andiamo in Italia, faccio un viaggetto e andiamo proprio su quei luoghi dove tu hai tradotto le scene più emozionanti.
Cioè, in alcuni dei punti fondamentali di alcuni vecchi film Nelly c'è andata, il regista l'ha ripreso e ne è nato un film documentario che abbiamo proiettato qua a Radio Popolare alla presenza di Nelly in un pomeriggio che è stato molto emozionante. Noi abbiamo recuperato da quel pomeriggio un estratto della chiacchierata che avevamo avuto con Nelly e ve la riproponiamo.
Lei è maniacale, come si dice?
Maniacale.
Maniacca.
Maniacca, sì. Sì, che bella maniacca. Ho detto, in un momento in cui Gelsomina dice, non si dice ciufile, si dice fucile, io l'ho tradotto shushka pushka, la traduzione è uscita molto, molto bene, però quella sera hanno detto una cosa che non si dice, non lo posso dire, e sono molto arrabbiata, mi dicono sei arrabbiata come una zitella. gelosa, arrabbiata come una zitella. Quando si tratta.
Ma perché era stata criticata la sua traduzione?
No, io ho criticato la nuova traduzione dei sottotitoli. E stigate, basta, maniacca. Fellini, si deve essere maniacale quando si traduce Fellini.
Ma lei nella cabina, quando andava a tradurre, non poteva portare il vocabolario?
No.
Perché non c'aveva tempo?
No.
Al limite saltava una parola?
Forse qualche parola saltava, ma poi quando il film rimaneva in Bulgaria, io lavoravo con, come si dice, moviola. Quello che lei sa cosa?
Moviola, sì,
alla
sì.
Moviola. E allora si precisa, si torna, il vocabolario, per esempio si fa un colpo di telefono quando c'è, per esempio, qualche cosa che tu non capisci, un momento, per esempio, scetticismo, una filosofia, un corso di filosofia, prendi un filosofo e dici, ma vuoi dirmi cosa vuol dire questo? Un avvocato, per esempio, vuoi dirmi cosa vuol dire?
Termini tecnici.
Termini tecnici. Si dice la tomba, si dice l'altare.
L'altare della patria. Per intenderci, prima abbiamo parlato di sottotitoli, ma in un italiano pensa che sotto scorrono la traduzione. Invece lei la traduzione la faceva dal vivo con un microfono in mano.
E niente altro. Sì, niente altro.
E faceva tutti, gli uomini, le donne?
Tutto.
E lei, quindi... È una doppiatrice oltre che una traduttrice.
Sì, perché io so che tutti gli studenti mi amavano, mi stimavano perché veniva... l'essenziale è entrare nel tessuto del film, perché non ci sono i sottotitoli. Tutto dipende da me.
Certo, ma se c'era una scena d'amore, lei ci metteva anche l'enfasi, e poi se c'era una scena di guerra doveva...
No, si doveva trovare un livello, non fare l'attrice, rimanere sempre l'interprete, ma in un momento, per esempio, amici miei, per la prima volta passa il film con i sottotitoli cecoslovacchi. Il professor Andreyev dice: nessuno ride, guarda, ti taglio la testa se il salone non ride. 2 giorni ha lavorato. E io direi che questo era un hit. Ho fatto un film così, che era una cosa straordinaria. Prijatelji moji, amici miei, un film che, non so...
Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
E poi è pieno anche di modi di dire italiani. Mi ricordo la super cazzola, che vorrei sapere come la traduce la super cazzola.
Sì, abbiamo tradotto così. Polucciava se è una situazia, tva è una superforazia, questo znači che ima è una преждевременна суперфорация на екстензорните рефлектори. И цялата зала умира от смях, защото той каза глупости. Ние не можем да преведем глупости.
Prego, Paolo, scusa, traduci un attimo.
Dice semplicemente che lei ha lavorato 2 giorni per cercare di tradurre questi termini che sono più particolari, come quello che dicevi tu, super cazzola, e ha pensato questa frase nonsense, che ha fatto morire dal ridere tutta la sala, che era praticamente una roba...
L'idea aveva un ingegnere, che era il marito di mia amica, lui dice... Super cazzo, ne može da go prevedeme, non si può tradurre questo. Preždevremena superforacija na extensornite reflektori.
Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in 4, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche Scribai con Befalina, come antifurto per esempio.
Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Basta, così, mi seguono al commissariato, prego.
No, attenzione. No, basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no...
posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture.
Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
Un buon Bosio indica che te coi nesto mi ha dato te. Tranquillite formi ho svuotato neve, tu sdora tu piace su me.
A parte gli yogurt e le voci bulgare, le quattro straordinarie vocalist in variopinti costumi folcloristici che anni fa abbiamo conosciuto grazie agli Eli, della Bulgaria che cosa sappiamo? Beh, decisamente poco. Ecco, un modo per conoscere qualcosa, e qualcosa di molto importante della Bulgaria, ci arriva dai suoi monasteri. La Bulgaria conta un centinaio di monasteri, alcuni dei quali ancora abitati da monaci o da altri religiosi. Tutti conservati e ben tenuti, sono musei viventi che attraverso le loro opere d'arte, affreschi, icone, oggetti di oreficeria, manoscritti, raccontano i burrascosi trascorsi del paese. Durante i quattro secoli dell'occupazione turca, i monasteri sono stati santuari della lingua e delle tradizioni nazionali. Per questo sono venerati ancora oggi, a prescindere dalla fede religiosa. La chiesa del monastero di Trojan, fondato nel 1600, è ricoperta da freschi policromi. All'interno, in una penombra e freschezza da caverna, in cui fluttuano fumi d'incenso, l'iconostasi, che per intenderci è il tramezzo che separa la navata dall'altare, mette in mostra superbe icone, tra cui quella miracolosa della Vergine dalle tre mani. I fedeli la toccano e l'abbracciano con devozione, mentre un monaco dalla lunga barba salmodia i testi con voce grave e monocorde. In lontananza si scorge la fortezza di Zarevec, segna l'ingresso di Veliko Turnovo, capitale medievale della Bulgaria, difesa da una cittadella dalle spesse mura merlate. Ma la città si è sviluppata su un'altra collina vicina, dove l'età delle automobili aumenta a mano che si sale di quota. La base della collina è inanellata di larghi viali battuta da vetture recenti, fiancheggiati da negozi alla moda, da bar, ristoranti e centri commerciali. Un po' più su prevalgono il commercio al minuto, le vecchie drogherie e i laboratori artigianali, davanti ai quali sono parcheggiate Lada e Skoda ancora in buono stato. Più in alto, dove si trova il villaggio dall'aria addormentata, con le sue casette rabberciate alla belle meglio e le stradine mal pavimentate e invase dall'erba, marciscono le Moscovic, vetture bulgare la cui produzione è cessata da tempo. Macchine senza età e forse senza padrone. Stesso fenomeno a Plovdiv, altra città museo della Bulgaria. Scavi archeologici hanno dimostrato che era abitata già 6.000 anni fa e che ogni civiltà di passaggio vi ha lasciato la propria impronta. I Romani, un superbo anfiteatro. Gli Ottomani, la moschea. I Bizantini, bellissime chiese ortodosse. Nel 700 e nell'800 ricchi commercianti slavi costruirono su di una collina fastose residenze, grazie alle quali Plovdiv è stata iscritta dall'UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Quest'antica città rigurgita di attività artigianali, di locali dove è piacevole inumidirsi le labbra sotto un ombroso pergolato o un albero centenario. Tra le antiche case turche di legno della città vecchia, solcata da selciati sdruciti, campeggia ieratica la statua di un soldato sovietico, un retaggio della passata amicizia con l'URSS. Dicono che all'indomani della caduta del comunismo qualcuno volesse sostituirla con una gigantesca bottiglia di Coca-Cola, visibile da Sofia a Edirne. Poi prevalsero il buon senso e il buon gusto. Non se ne fece niente. Nelle trattorie del quartiere, cameriere in microgonna abbrustoliscono polli infilzandoli con spade arroventate invece che con i soliti spiedini. Dopo l'inebriante animazione di Plovdiv, ci sta bene la dose massiccia di tranquillità che si inala sui rodopi, i monti dove la resistenza ai turchi fu più strenua, ma dove si annida tutt'oggi l'Islam più mistico e misterioso. Qui sono nati il mito di Orfeo e alcune tra le più belle musiche tradizionali del mondo. Questa è la patria di Valia Balkanski, la cantante che è la voce stessa della Bulgaria. Monio Vadia, nativo di Plovdiv, dice che la voce di Valia è stata mandata nello spazio per illustrare agli alieni la cultura della Terra. Qui la natura è esuberante, idilliaca. Betulle, cuscini di erica, prati rasati, donne con il fazzoletto in testa e il grembiule che falciano a mano, bambini che vendono fragole e mirtilli ai bordi della strada. Potrebbe sembrare Austria, Svizzera o Canada di 100 anni fa, se non fosse per i minareti che si stagliano nell'aria azzurra. I turchi disseminarono le valli di moschee e minoranze musulmane. Torniamo nel solco dell'ortodossia. Dal monastero di Baciovo, uno dei più antichi e belli del paese, si raggiunge la riserva naturale di Cerven, una delle tante passeggiate nei numerosi parchi nazionali. Molte altre sono possibili. Un consiglio agli escursionisti: meglio farsi accompagnare. I sentieri sono a volte un po' trascurati e la presenza di una guida interprete vi faciliterà il contatto con gli autoctoni, che difficilmente masticano lingue straniere. Ai vecchi scarponi consigliamo il monte Viren, che si innalza fino a 2194 metri. Ai piedi teneri suggeriamo invece di partire per Bansko, la stazione di sport invernali in piena espansione, per inerpicarsi fino agli scintillanti laghi d'altitudine che brillano di un blu intenso, incastonati nella cornice verde dei pini macedoni e degli albeti argentati. Un ulteriore monumento di grazia, la visita al monastero di Rila, il più imponente della Bulgaria, rigoglioso di affreschi, la cui iconostasi, scolpita in legno di noce, è ricoperta da una finissima pellicola d'oro. Alleluia, possiamo mettercelo anche noi, Paolo, perché in questa nostra incursione in terra bulgara, 7, 8, 9, 10 giugno, in compagnia di una manciata di ascoltatori di Radio Popolare, andremo proprio al monastero di Rila, il più splendido tra i monasteri bulgari.
Sì, questa liturgia ortodossa ci dà un po' l'atmosfera che suscita quando si visita questo meraviglioso monastero, perché effettivamente non solo stupisce perché si staglia proprio in una regione montuosa, i Monti Rila, proprio sulla costa meridionale dei Monti Rila, e con tutta una foresta attorno, e di colpo questo edificio che è caratteristico per questo colore bianco con delle linee nere che si staglia sul cielo e di fronte a queste foreste.
Scusa, il cielo è azzurro.
Quasi spesso.
No, perché questa storia delle linee bianche e nere.
Sì, quelle fotografie classiche che raffigurano questo monastero sono sempre proposte, soprattutto in situazioni di alba o tramonto, perché è molto fotogenico. Un edificio a pianta irregolare quadrangolare su tre piani, tutto all'interno in legno in pratica, che raccoglie 300 celle monastiche, e nel centro ha la chiesa più grande monastica, che è la chiesa della Natività, che mentre l'edificio è un edificio antico perché è stato fondato dal santo, quello che diventò santo, Ivan Rilski, monaco eremita, e difatti ospitava gli eremiti, poi si è sviluppato con successivi interventi e restauri. La chiesa invece è del 1800 ed è una chiesa anche questa molto bella, soprattutto perché è caratterizzata da molti affreschi, le scene del Vecchio Testamento, e parte di questi affreschi sono di Zachary Zograf, che pare che sia il più, diciamo, è il più grande, diciamo, pittore di quel periodo, non solo di icone ma anche di dipinti murali.
Insomma, una sorta di writer che ci sapeva fare.
Assolutamente.
Possiamo definirlo così.
Definiamolo così.
Paolo, dal sacro al profano il passo per noi è breve. Se di giorno saremo al monastero di Rila, la notte...
La notte non possiamo fare tante scelte, perché la Sofia offre tantissime opportunità per tutti i gusti, dai gusti, diciamo, della musica Balkan Sound a quelli invece più raffinati, forse probabilmente del jazz, perché Pino Zeppo, c'è un pullulare recente di piani bar, appunto dal direttamente voce dei musicisti, spesso di grandissima qualità, per cui diciamo c'è una ricchissima scelta.
Ecco, io direi che una volta che il 10 di aprile andremo a chiudere le prenotazioni, chi è fuori è fuori, chi è sotto è sotto, magari ci vediamo un giorno qui al bar sotto Radio Popolare, ci beviamo un bianchino e mettiamo a punto il programma definitivo, scegliendo anche in quali dei 100 locali noi avremo quante notti a disposizione.
Ma si dice,
tre notti?
Sì, abbiamo tre notti. Si dice che per densità di presenza di locali sulla quantità della popolazione Sofia sia batta Las Vegas. Dunque,
se metto un brano di Aziz?
Ma è l'ideale, perché su quel clima che porteremo i nostri ospiti dopo il monastero di Rila a, diciamo, decantare il sacro e il profano.
Beh, d'altronde lui è uno dei musicisti che appartengono alla scuola degli eunuchi,
assolutamente, sì. Dunque, tradizioni antiche anche quelle di altra sponda, che sono quelle più sul Bosforo andante, ma però anche lì, come sappiamo, la Bulgaria è stata per 500 anni appunto nel territorio dell'Impero Ottomano.
Aziz, un esempio di quello che ci aspetta nelle notti bulgare. Aziz, uno dei protagonisti delle notti di Sofia. Notti che iniziano con una cena, di quelle che meritano di essere segnate tra le esperienze culinarie che lasciano il segno. Dunque, l'unica controindicazione che darei, Paolo, è un astemio, forse non è proprio la sua meta. Ah, scusa, non è il microfono.
Sì, non è la sua meta, sono d'accordo, perché in effetti nella cucina bulgara quello che è importante è l'abbinamento di quello che tu mangi con quello che tu bevi. In particolare la cosa sorprendente, cioè a cui noi non siamo abituati, è che il pasto, in particolare appunto la cena, comincia con una bevanda molto alta di gradazione, cioè la rakia.
Sì, inizia con una grappa. Io quello lo sconsiglio, Paolo, perché me l'hai fatto fare l'ultima volta, sono stordito dopo un...
No, non mi ricordo che tu sia stordito diversamente da altre volte, volevo dire che io sono un ottimo supervisore, posso dire, da questo punto di vista, anche perché da piccolo produttore di questo tipo di meraviglia e di splendido distillato, posso aiutare anche a capire come gustarlo insieme a tutta una sorta di mezze, vengono chiamati anche nella cucina ottomana, che sono dei piatti che servono per iniziare proprio al piatto caldo, di solito appunto antipasti freddi che sono caratterizzati, per esempio uno dei miei preferiti è il formaggio di bufala, che anche lì è rappresentato, non è una mozzarella ma è una cosa simile, bianco, oppure molto buono è la feta, quella che noi conosciamo come feta, che è il formaggio classico dei Balcani, insieme a tutta una serie di affettati molto interessanti che vengono fatti sia con la carne di vitello che con la carne di maiale.
E poi c'è spesso la presenza della snejanka, Biancaneve?
La snejanka, che sì, che è praticamente yogurt insieme a noci e cetrioli, che anche questo è un ottimo piatto.
E il chiopolo?
Il chiopolo è ancora più, come dire, ancora più raffinato sul piano culinario, perché è difficile da cucinare.
Un pasticcio di aglio e melanzane.
Esatto. E tutto questo viene anche con qualche...
E il cashcaval pané?
Questo è il formaggio invece più maturo, che viene più stagionato, che viene impanato in padella e appunto messo nel centro del tavolo con gli altri prodotti.
E quelle salsiccine piatte come si chiamano?
Le salsiccine piatte quali?
E ci sono delle salsicce...
Kjofte.
Kjofte.
Che però quello viene dopo. Diciamo che sto parlando ancora della grappa, sto parlando ancora della fase iniziale in cui noi brindiamo con questa grappa e beviamo chiaramente un bel po' di acqua accanto e ci pian piano mangiamo queste cose, tra cui io dimenticavo che la Bulgaria è un territorio fondamentalmente agricolo, per cui ha una tradizione agricola molto ricca e i prodotti migliori sono quelli della terra, in particolare appunto buonissimi sono i pomodori, le verdure e chiaramente le insalate che vengono appunto servite all'inizio in questa tavola di mesè, insieme appunto a questa rakia.
E mentre si mangia ci può essere anche la colonna sonora dal vivo?
Ci può essere anche una ballerina del ventre che si avvicina al tavolo e che appunto fa da proscenio.
Accompagnata da clarini, chitarre, violini, fisarmoniche, insomma tutta una situazione.
E dallo stordimento di Egostoni che dopo il terzo bicchiere comincia ad apprezzare ancora di più la scena intorno.
Allora, io vi ricordo 7, 8, 9, 10 giugno il primo viaggio di Radio Popolare in quel di Sofia. Per informazioni telefonate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 02 39 24 1404 o mandate una mail a santambrogio@radiopopolare.it. Il costo complessivo è sulle 600 euro, ma vi ragguaglieremo agli indirizzi e al telefono che vi abbiamo dato. Chiudiamo tutto il 10 di aprile, per cui bisogna fare presto.
Diciamo a presto anche in bulgaro, do scoro a tutti voi, quelli che sceglieranno di venire in questo viaggio.
Con cosa chiudiamo, Paolo? Con un brano? Io ricordo ancora il podcast della trasmissione e se volete sapere telefono e mail la trovate anche sulla pagina Facebook di On The Road. Noi chiudiamo con un brano della Cialga.
Eh beh sì, saluto a tutti.
Saluti a tutti, ciao Paolo, ciao. Ci vediamo a Sofia.
Ciao.